credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Testimoni del nostro tempo, un programma scritto da Laura Badaracchi. Quinto incontro. Armida Barelli, laica e mistica.
Intelligente, volitiva, indipendente. Armida Barelli è una figura incredibilmente contemporanea, capace di parlare ai giovani, alle donne e agli uomini di oggi. Per una donna del suo tempo, che si affacciava sul XX secolo, c'erano solo due strade da percorrere: il matrimonio e la famiglia, oppure la vita religiosa in convento o in clausura monastica. Lei, invece, sarà una laica consacrata, promuovendo il genio femminile nella vita sociale e nella Chiesa. Diciottenne, dopo aver letto la vita di Santa Elisabetta d'Ungheria, patrona del Terzo Ordine Francescano, decide di prenderla come punto di riferimento e sua patrona. Venuta alla luce a Milano nel 1882, secondogenita di Napoleone Barelli e Savina Candiani, Ida cresce a Milano, circondata dagli agi di una famiglia borghese e dall'affetto dei genitori e dei suoi cinque fratelli, ma senza conoscere la fede. A 13 anni viene mandata con una sorella al collegio di Santa Croce delle suore terziarie francescane nella Svizzera tedesca, da cui uscirà 5 anni dopo con la licenza magistrale. Lì cominceranno a germogliare in lei i semi di una vita profondamente cristiana. All'inizio del 1910, Armida incontra padre Agostino Gemelli, francescano, medico e scienziato. Scatta un'empatia fra loro. Lei, appassionata di Santa Elisabetta d'Ungheria fin dagli anni dei suoi studi in Svizzera, matura la decisione di entrare nel Terzo Ordine Francescano proprio con il nome di Elisabetta. Quello con il frate sarà un sodalizio decisivo, con radici piantate nella devozione profonda al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1913 la giovane donna offre la sua vita al Signore. Nel Duomo di Milano promette a Dio di dedicarsi all'apostolato nel mondo, decisa a consacrarsi al suo primo unico amore, come scriverà molti anni dopo.
Nel fatto di aver dedicato a Cristo tutta la vita, di avergli dato in un giorno ormai lontano, con tutto l'entusiasmo del cuore, i miei ridenti 20 anni, e di essere Lui il mio unico, immenso amore. Ogni sua opera ha trovato sempre sensibile eco nel mio cuore.
Così la Barelli apre una strada inedita per la mentalità del suo tempo, non suora, ma neppure sposa e madre, come avrebbero voluto i suoi genitori. Sente che è chiamata a un'altra forma di vita, servire sulle strade del mondo il grande re, il Signore Gesù. Nel 1918 il cardinale Andrea Ferrari, arcivescovo di Milano, la invita a occuparsi del movimento femminile. Armida dà inizio ai primi circoli della futura gioventù femminile di Azione Cattolica, ramo analogo a quello maschile già esistente, diventandone presidente. Nel giubileo del 1925 la presenza toccherà 283 diocesi con 3.817 circoli e quasi 334.000 socie. Nel 48 la GF conterà oltre 1 milione di aderenti, invitate dalla sorella maggiore a un cammino di umile e tenace emancipazione attraverso la formazione, la lettura attenta della storia e l'impegno sociale, radicate in una spiritualità semplice e profonda. Sorella maggiore, un appellativo che le resterà fino alla morte.
Gesù, la gioventù femminile è tua. Se la fai partecipare alla tua morte, la farai partecipare anche alla tua risurrezione. Mi fido di te. Apostole o apostate, portare Cristo in ogni cuore. Lavorate senza posa, ma soprattutto amate, amate, amate. Bisogna lavorare fino a morire.
Ida lo ripete a chi l'affianca nei vari campi di azione e di impegno, di missione e di apostolato a 360 gradi. Dalla fondazione della Gioventù Femminile di Azione Cattolica alla realizzazione dell'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità, famiglia di laiche consacrate a Dio che oggi conta oltre 2.400 missionari in 32 paesi del mondo, dal suo ruolo di cassiera dell'Università Cattolica di Milano alla promozione dell'opera della regalità per favorire la partecipazione dei fedeli alla liturgia. Opere che anche oggi testimoniano come, in 70 anni di intensa esistenza, la Barelli sia riuscita a coniugare una straordinaria attività con una contemplazione a tratti mistica, fino all'offerta della sofferenza invalidante, accolta in nome di un Vangelo vissuto in pienezza. Negli anni che seguono il primo conflitto mondiale, con l'umiltà e la concretezza lombarda ereditata dal padre dedito ad attività commerciali, domanda ai capi delle imprese, come ai popolani, di sostenere economicamente l'università, che non poteva contare su altri redditi.
Dopo la prima grande guerra del 1914-1918, grandissima era la penuria dei locali. Per 4 anni non vi erano state costruzioni, perciò anche allora si ebbe il blocco degli affitti. 127 edifici furono visitati invano. Quando finalmente trovammo, proprio per caso, l'antico convento delle Umiliate in via Sant'Agnese, riedificato nella parte anteriore dal celebre architetto Canonica, libero in gran parte. Il prezzo di vendita era 1 milione. Subito lo impegnammo con le nostre famose 50.000 lire e con audacia 1.000 volte più grande. Mancava il tempo di intavolare trattative per un prestito. Il 1 milione si doveva pagare entro 3 giorni, alle ore 15 del terzo giorno. Facemmo ricorso a una banca fuori Milano che aveva nelle tavole di fondazione il monito di aiutare la futura Università Cattolica. Anche solo di un prestito saremmo stati tanto grati. Il consiglio di amministrazione della banca, riunitosi in assemblea straordinaria, decise di aiutare, ma soltanto a università inaugurata, e telegrafò la decisione.
La Barelli ripercorre con passione quei momenti cruciali per la nascita del primo Ateneo Cattolico in Italia.
Per un momento parve tutto crollare. Perdere la somma tanto faticosamente raccolta, rinunziare al palazzo trovato dopo tante ricerche, rimandare l'effettuazione dell'università così audacemente sognata. Mancavano poche ore allo scadere del contratto. Vi era chi diceva: rinunziateci e non perderete la caparra. Era l'ora grigia del tentatore. Ma ancora una volta non cedemmo. E di fronte all'impossibilità umana di avere in 3 ore di tempo 1 milione a nostra disposizione, ricorremmo a colui che dei milioni è il solo vero padrone. Azzardai. Ebbene, promettiamo di dedicare l'Università Cattolica al Sacro Cuore, se ci concede di farla. Abbiamo bisogno di un miracolo per riuscire. Padre Gemelli, Monsignor Olgiati e il dottor Necchi furono subito d'accordo. Videro nell'università il più bel monumento per la gloria del Sacro Cuore e promettemmo. Il buon conte Lombardo entrò in quel momento nell'ufficio di Vita e Pensiero. Vide noi 4 attorno a un tavolino, padre Gemelli, don Olgiati e Vico Necchi con la testa fra le mani per non mostrare che piangevano. Io tenevo in mano il famoso telegramma della banca che rifiutava il prestito. Quando seppe a che punto stavano le cose, lui, che in beneficenza dava i lauti, i guadagni delle fabbriche che dirigeva, ma che non volle mai dare un soldo per l'Università Cattolica, invano per un anno intero avevo dato l'assalto a quella fortezza. Invano, a espugnarla, mi ero alleata con un suo potente e grande amico, il maestro dei cattolici italiani, Giuseppe Toniolo. La terribile risposta era sempre là, pronta e immutabile. Il mio danaro è per la beneficenza e non darò mai un soldo per la scienza. Il conte Lombardo ci disse: «Sono proprio contento che questa utopia dell'università cattolica finisca. Venite con me all'orologio». Era un ristorante in Piazza del Duomo. «Vi invito al pranzo di funerale dell'università cattolica». Risposi io, perché gli altri non erano in grado di parlare. «Conte, accetteremo stasera il pranzo di funerale dell'Ateneo cattolico se non avremo potuto pagare alle ore 15 il milione per comprare la sede, e così sarà finito il sogno dell'università cattolica. Ma fino alle 3 noi aspettiamo. Se il Signore vuole che facciamo noi l'università cattolica, ci manderà il milione. E se lui non vuole, perché dovremmo ostinarci? Abbiamo promesso al Sacro Cuore di intitolare a lui l'università, se ci darà la grazia di farla sorgere. Perciò speriamo, contro ogni speranza». Mi par di vederlo ancora scendere le scale e scuotere il capo dicendo: «L'università cattolica ha dato alla testa a tutti e quattro. Aspettano un milione in 3 ore».
Con ostinazione, Armida continua ad affidarsi alla provvidenza e al Sacro Cuore. E questo episodio è emblematico di altri momenti della sua vita, in cui l'abbandono a Dio le ha consentito di realizzare progetti che, da chi la circondava, venivano ritenuti umanamente impossibili.
Ma non dovemmo attendere fino alle ore 15, perché un'ora dopo arrivava il fattorino della ditta di cui era consigliere delegato il conte Lombardo, con un biglietto da visita indirizzato a me. Il biglietto diceva così: «Da un'ora il tuo Sacro Cuore mi ha messo l'inferno in cuore. Voglio la mia pace. Eccoti il milione». E al biglietto era aggiunto l'assegno di 1 milione. La cassiera impertinente rispose: «Caro conte, non la ringrazio, perché non lei ha dato il milione, ma il Sacro Cuore che ha cambiato a favore della sua università quella testa che io in più di un anno non ero riuscita a convincere. Il Sacro Cuore compensi chi per lui ha donato». Senza esitazione, io, che avevo già protestato che nulla di più scientifico vi poteva essere del Sacro Cuore, perché è la sede della sapienza e della scienza, esclamai: «Noi abbiamo fatto voto di intitolare al Sacro Cuore l'Università Cattolica. Se non acconsentite a chiamarla così, noi ci dobbiamo ritirare». Padre Gemelli confermò: «O si chiamerà Università del Sacro Cuore o non si farà». Come in quel momento il Sacro Cuore deve aver sorriso dal cielo al suo araldo. Mi pareva che egli dicesse intimamente: «Confida, io sono con te, ti aiuterò e l'Università Cattolica riuscirà una pagina di gloria per il mio cuore, per la mia Chiesa, per l'Italia amata».
Armida è instancabile, un vulcano pieno di energie e di slancio apostolico. Le fondazioni che promuovono il genio femminile si estendono in Venezuela, Australia, Bulgaria, Stati Uniti, fino all'Estremo Oriente. Nel 1920 inizia l'opera missionaria della gioventù femminile a Xianfu, in Cina settentrionale, intitolata Istituto Benedetto XV, con il compito di assicurare una dote alle fanciulle cinesi povere che avevano la vocazione religiosa, per aprire un orfanotrofio e un dispensario per i poveri. Sostenuta per quasi 3 decenni, l'opera è tuttora attiva. e nel 1946 la Barelli è impegnata nella battaglia per il voto alle donne. Paralisi bulbare progressiva, ovvero sclerosi laterale amiotrofica. Questa la terribile diagnosi comunicata ad Armida, che non lascia speranza di guarigione. I primi sintomi si manifestano nell'autunno del 1949. Lei accetta nella fede questa prova dolorosa che le toglierà la voce e, progressivamente, l'autonomia. Per una persona tanto volitiva e piena di idee, progetti, iniziative ancora da realizzare, deve essere stata una sofferenza grande, non solo fisica, ma anche interiore. Gesù le si rivela nella croce e in questa circostanza emerge il lato umanissimo di Armida. Vive l'umiliazione di non essere più padrona del suo corpo, dei consueti gesti quotidiani. La sostiene il ripetere:
Sacro Cuore, mi fido di te. Il cuore di Cristo è la via diritta per entrare in una relazione personale e comunitaria, vera e profonda, con Lui e per mezzo suo, con il Padre nello Spirito Santo. Lungi dall'essere, alla stregua di una qualsiasi sensibilità temporanea, una cosa del passato, la spiritualità che mette al centro il cuore del Signore è quanto di più attuale e concreto ci possa essere. Non mi angustio più per nulla. Ci penserà Lui a ogni difficoltà. Io vado dove Lui vuole, senza obiezione alcuna. Per me la volontà di Dio non è amara. La volontà di Dio per me è solo amore. Volontà di Dio, Sacro Cuore. Io mi fido di te. Ora non posso più parlare, ma posso pensare, amare, pregare, scrivere e offrire la mia croce. La paralisi mi ha tolto la voce. È la mia croce e la porto con amore, sapendo che posso ottenere maggiori benedizioni da Dio su persone e opere care più con la sofferenza che con la parola e l'azione.
Nei lunghi mesi della malattia, che in circa 3 anni la porterà progressivamente alla fine, il suo rapporto con il crocifisso si fa particolarmente intenso. Armida resta lucida fino agli ultimi istanti della sua vita. La paralisi colpisce inizialmente l'uso della parola. Lei comincia a scrivere su una lavagnetta o su un quaderno. Poi le blocca la mano destra e lei impara a scrivere con la sinistra, su consiglio di Padre Gemelli. Infine, anche la sua mano sinistra si paralizza. Nel settembre 1951, 11 mesi prima della sua morte, annota alcuni propositi durante gli esercizi spirituali ad Erba, in provincia di Como.
Chi sei tu, mio Dio? Sei l'amore fatto dolore per salvarci. E chi sono io? La tua creatura che, come tutte, ha tradito l'amore e se ne va alla ricerca dovendo attraversare il dolore. Ma ora io, ora, ho paura del dolore e non so né chiederlo, né volerlo, né desiderarlo, né cercarlo. Solo accettarlo. Viltà. Ecco il mio proposito. Fare la volontà di Dio, giorno per giorno, fidandomi del Sacro Cuore, con l'aiuto di Maria Santissima, per essere serena e non addolorare chi mi ama, e per lavorare sino all'ultimo per Lui, e morire dolcemente sul suo cuore. Così sia per Maria.
Fino a quando può scrivere, in un diario appunta alcune frasi significative della sua via dolorosa, percorsa fisicamente e spiritualmente.
Forse dovrò mangiare con la sonda. Sacro Cuore, mi fido di te. Da quando ho fatto la puntura lombare non sono più capace di vestirmi da me, né di mangiare né di bere un bicchiere d'acqua o di latte da sola. La mano destra non arriva più alla bocca. Accetto la morte, quella qualsiasi che il Signore vorrà, in piena adesione al volere divino, come ultima suprema prova d'amore al Sacro Cuore, di cui mi sono fidata in vita e voglio fidarmi in morte. E come ultima suprema preghiera per ciò che nella mia vita fu il sogno costante, l'avvento del Regno di Cristo quaggiù.
Dopo l'inverno trascorso a Milano, d'estate si trasferisce nella casa di Marzio, Villa San Francesco, poi ribattezzata Villa Barelli, la casa che aveva imparato ad amare anno dopo anno per il panorama delle montagne svizzere e del lago di Lugano, per la tranquillità e il silenzio in mezzo agli alberi che le consentivano di raccogliersi a lungo in preghiera, lontana da adunanze e frequenti telefonate. Il luogo dove trascorreva le vacanze e i periodi di convalescenza, dove visitava i poveri ed elaborava nuovi progetti per la gioventù femminile, l'Università Cattolica e l'Opera della Regalità. Il 13 agosto 1952 le sue condizioni si aggravano notevolmente. Il cuore sta cedendo. La sera del 14 agosto la Barelli si rende conto di essere arrivata agli ultimi scorci della sua vita. Si spegne 20 minuti dopo la mezzanotte, il 15 agosto 1952, nella solennità dell'Assunzione di Maria. Nel testamento ufficiale, datato 11 febbraio 1950, ringrazia quanti l'hanno accompagnata nel suo cammino, assicurando:
il mio immutabile affetto in Dio, a quanti ho amato quaggiù, particolarmente la mia famiglia naturale e quelle spirituali della gioventù femminile di Azione Cattolica Italiana, dell'Università Cattolica, dell'Opera della Regalità di Cristo, del Terzo Ordine Francescano e dell'Associazione Laicale Femminile Sacro Cuore. La passione mia per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Aiutatela con la preghiera, la propaganda, le offerte, l'amore. Vi raccomando specialmente la giornata universitaria. O mia gioventù femminile, non venire meno al tuo fattivo entusiasmo per l'Università Cattolica. Da essa hai avuto il magnifico programma Soprannaturalità e Organicità. Da essa l'Italia e il mondo avranno dottrine e dirigenti secondo il cuore di Dio.
Nel 1953 la salma della Barelli viene traslata nella cappella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, dove ora riposa nella cripta insieme a padre Gemelli, morto nel 1959. 50 anni or sono ha preso il via la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione voluta dalla Curia Arcivescovile di Milano, allora guidata dal cardinale Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI. Il 1 settembre 2007 Armida è stata dichiarata venerabile da Benedetto XVI, che ha autorizzato il decreto delle sue virtù eroiche promulgato dalla Congregazione per le cause dei santi. In attesa della sperata beatificazione, c'è tempo per conoscere e forse riscoprire una figura straordinaria che ha incarnato profeticamente il genio femminile e il protagonismo dei laici, evidenziato dal Concilio Vaticano II, anticipandoli e coniugandoli con un innegabile carisma di fondatrice.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Testimoni del nostro tempo, un programma scritto da Laura Badaracchi. Quinto incontro. Armida Barelli, laica e mistica. I testi di Armida Barelli sono stati letti da Franca Salerno, tecnico del suono Roberto Colangeli. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.